Oggi abbiamo con noi Francesco Spagna, un compagno che insegna antropologia a Padova, esperto di nativi americani, che ci parlerà delle riserve indiane. Farà un excursus storico, politico, antropologico. Su questo modello di gestione delle popolazioni native. Francesco è qui sulla base di uno dei tanti rapporti di conoscenza, prossimità, amicizia che fanno parte costitutiva di questo posto e di posti consimili. Infatti è stato Carmelo a farcelo conoscere. Loro si incontrarono tanti, tanti anni fa, si va per i 40 e passa. E quindi quando un altro compagno che si era avvicinato al posto, Toto, aveva proposto di far vedere il film di Matte e poi successivamente di invitare Ben Morea, che ha tenuto un incontro ieri e che tra poco dovrebbe arrivare, è venuta l'idea di facciamo venire anche Francesco, uniamo le cose. Ecco, oggi sarà a intervenire lui per primo perché è legato a un viaggio di ritorno a Padova un po' stringente, però ci potranno essere occasioni successive. L'importante è stabilire dei contatti, poi sono fatte delle parole anche con i compagni che producono il foglio Naven, in Bicocca, insomma. È un pezzettino di quell'imbricazione di percorsi, rapporti, idee, sollecitazioni che sono proprio il tessuto di questo posto e sono pienamente dentro lo spirito di questa 3 giorni dedicata a Gigione. Do you to yourself vuol dire anche fare, costruire i rapporti, non solo imparare a sviluppare delle tecniche e delle pratiche, ma autogestire circoli successivi e sempre più ampi di pezzi della propria esistenza, sia sul piano pratico che sul piano riflessivo e delle conoscenze. Ecco, io non devo dire altro se non fare un piccolo rilievo per esplicitare ulteriormente il senso politico di un incontro come quello di oggi. Perché si parla sì dell'altro lato dell'oceano, ma non si parla di un altrove lontano, in quanto il modello americano fu incorporato potentemente nella esperienza coloniale italiana, quindi un pezzo di storia nostra altrettanto rimossa di queste altre parti della storia nordamericana, della storia argentina, della storia di tutte le nazioni, di tutti gli stati che hanno liberato i territori dalle presenze dei popoli ai tempi detti selvaggi. E, però appunto un pezzo che ci riguarda perché è fin troppo facile parlare male del colonialismo e dell'imperialismo altrui, ma bisogna innanzitutto parlare male del proprio. Quindi volevo proporvi un pezzettino brevissimo di Angelo Del Bocca, forse il maggiore e migliore studioso della vicenda coloniale italiana, che proprio a proposito del debito di cui dicevo prima, scrive: l'ipotesi di sostituire la razza soggetta con la razza dei dominatori, il che implicava il genocidio di un popolo, non era un'idea tanto peregrina. Come ricorda Nicola Labanca, sembrava far presa sui più africanisti fra gli ufficiali italiani il mito americano, quello delle feroci guerre indiane, della guerra e della vittoria totali, della soggiogazione e anche dello sterminio della popolazione autoctona. In questo clima di incertezza, con ambizioni non sostenute dai mezzi, gli italiani costruivano la loro colonia primogenita, usando gli stessi metodi repressivi che avevano impiegato 20 anni prima nella guerra al brigantaggio. L'abuso costante dei tribunali militari straordinari, le fucilazioni sommarie, le repressioni segrete seguite dalla scomparsa dei cadaveri, le ondate di carcerazione e deportazioni in Italia, il mancato rispetto per le stesse leggi vigenti in colonia. Di nuovo, rispetto al meridione, la precisa volontà di tenere le popolazioni eritree segregate nell'ignoranza e nella miseria. Ecco, il periodo storico è lo stesso. Il transito da una sponda all'altra dell'oceano è repentino e politicamente significativo e grondante sangue. Ecco, questo per fissare il nostro posizionamento, appunto, è uno sguardo non su un lontano altrove, ma su un pezzo della nostra storia. Basta.
Allora, mi sentite bene? Buonasera a tutti. Io sento, si sente, sì, ok. Allora, sì, mettere insieme il discorso nativi con il discorso rifugiati, no? Cioè, questo mi pare l'idea da cui è partito l'invito. È qualcosa che ha a che fare con il concetto di diaspora, no? La diaspora è qualcosa che mette in tensione l'idea che mette in tensione delle comunità in movimento con delle comunità autoctone. Ecco, però questa tensione avviene tirando in ballo un altro protagonista, per così dire, a tutto questo discorso, che è lo Stato-Nazione, l'ideologia dello Stato-Nazione, il nazionalismo. E quindi che cosa è successo? Cosa è successo nell'ambito della storia dell'America, della nascita della nazione americana con gli autoctoni? Che cos'è una riserva indiana? Allora, molto sinteticamente proviamo una prospettiva, insomma, che però deve essere anche storica, perché la storia delle riserve native americane anche negli Stati Uniti, insomma, è qualcosa che parte da prima degli Stati Nazioni, che nascesse l'idea nazionalista. Cioè, è una storia che ha le sue radici nel Settecento. Quindi, le riserve indiane, le riserve native americane oggi sono luoghi un po' strani anche per questo. In che senso sono strani? Nel senso che molte delle riserve native americane, quelle che ho conosciuto io all'inizio degli anni 90 nella zona dei Grandi Laghi, nella zona delle pianure, le riserve Lakota, le riserve Chippewa, io ho fatto le mie ricerche antropologiche all'inizio degli anni 90 in questa zona. Queste riserve sono sostanzialmente dei luoghi di attraversamento, hanno un confine assolutamente invisibile. Un cartello che indica che si è entrati in una riserva, ma si potrebbe anche perderselo quel cartello e non riscontrare nessuna soluzione di continuità con la, diciamo, un po' depressa periferia americana. La riserva indiana è in continuità con lo scenario della periferia americana. Ed è e i suoi confini sono aperti, permeabili, assolutamente. Però è, diciamo, caratterizzata da una sorta di quella che mi è venuto da chiamare una zona di decompressione. Ovvero, il confine non c'è. Entrare in una riserva non ci si accorge di entrarci, ma ci sono, diciamo, confini invisibili perché, diciamo, da quella parte della riserva che può essere, diciamo, vista, attraversata lungo le statali, lungo quelle che sono state chiamate le strade blu in America, no? Passano dentro le riserve, ecco, lì ci sono delle zone cosiddette di decompressione, cioè delle zone di intermediazione, delle zone in cui c'è il negozietto per i turisti, il luogo dove si fa il powwow, che sono luoghi dove nativi e non nativi entrano in contatto. Però case da gioco molto diffuse negli ultimi decenni, ecco, però dietro al negozietto, dietro la casa da gioco, dietro il luogo dove si svolge la festa, il powwow e l'aspetto conviviale, eccetera, eccetera, ecco, si dipartono delle stradine sterrate che puntano verso l'ignoto, che puntano verso il bosco, verso la parte profonda della riserva. Ecco, lì, appunto, andando in profondità in queste strade secondarie nella riserva, ecco, si ha la sensazione effettivamente di entrare in un altro mondo dove si possono, appunto, anche incontrare sciamani, incontrare tracce di rituali tradizionali, eccetera, eccetera, eccetera. Luoghi, diciamo, non accessibili al turista, eccetera, eccetera. Ecco, quindi a volte anche con i colleghi antropologi abbiamo discusso di questo aspetto, no? Cioè l'antropologo che si occupa di nativi americani può avere la sensazione che non ci sia, diciamo, quasi nulla di quelle cose che attraggono gli antropologi, cioè cose che, appunto, hanno a che fare con culture tradizionali, con aspetti, insomma, che l'antropologo può rosicchiare, può spolpare, no? Cioè, parlando di riserve native americane, può dire: ma cosa c'è da sostanzialmente? Sono popolazioni così marginali nella periferia americana, ecco, ma, appunto, invece quello che ho constatato facendo ricerche etnografiche più approfondite, ecco, che quel limite, che quella zona di decompressione, attraversandola, passandoci dietro, si poteva effettivamente incontrare, si potevano incontrare delle realtà con un livello, con un grado di diversità culturale piuttosto forte, insomma, ecco, quindi aspetti che danno assolutamente senso alla ricerca antropologica. E quindi la mia esperienza nelle riserve dei grandi laghi in Wisconsin, in Michigan, insomma, è stata passare questa soglia, che è una soglia invisibile, laddove, appunto, magari anche spesso quello che mi è capitato di percepire, che anche dalla prospettiva degli antropologi americani, a volte, che dovrebbero essere, appunto, a casa loro, no? Esperti di queste cose, però a volte questo confine invisibile con una zona più profonda della riserva, con una sorta di pancia tradizionale, culturale della riserva, ecco, mi pare che anche di diversi antropologi americani non siano stati in grado di comprendere questo confine. Perché la riserva è una cosa un po' strana. È strana sotto tanti punti di vista, ma soprattutto perché è un contenitore antico che risale, appunto, all'epoca dei trattati. I trattati tra diciamo, i colonizzatori europei e i nativi americani cominciarono nel XVIII secolo, nel Settecento, quando, appunto, in un periodo storico nel quale i rapporti di forza erano molto diversi da quelli ottocenteschi, nel XVIII secolo il, diciamo, la popolazione nativa autoctona era orientata a convivere con i newcomers europei bianchi, e questa convivenza, diciamo, in molti luoghi del Nord America si era avviata in forme piuttosto pacifiche, con i francesi, con gli scozzesi, con... ci sono certamente, c'è tutta una storia di conflitti che avvengono anche nel XVIII secolo, però diciamo che è, quel periodo è più caratterizzato da una sorta di mescolamento culturale. Il trattato è un accordo sul territorio che viene preso in un momento nel quale, ad esempio, i nativi americani in molte zone faticavano a capire il concetto occidentale di proprietà della terra. Gli suonava molto ostico. Incomprensibile parlare di proprietà della terra, quindi di comprare, di vendere la terra. Quindi ai bianchi, diciamo, per intenderci, insomma, che chiedevano di acquistare la terra, molti nativi rispondevano in modo ironico: sì, vuoi comprare la terra, vuoi fare questa cosa assurda, va bene, comprala, prenditela, ma insomma, ecco, cosa significa? Un po' come sostanzialmente i giapponesi che ci chiedono di comprare il Colosseo, no? Cioè, comprare la terra, che cosa significa? Per loro non significava niente. Quindi, intuendo però che c'era sostanzialmente il trucco sotto questo acquisto della terra, intuendo il rischio, durante i trattati i nativi chiesero appunto delle garanzie. Le garanzie di non essere chiusi in un contenitore, di non essere chiusi in un confine, ma poter anche uscire dal confine della riserva e quindi avere dei diritti di caccia e di pesca in zone molto più ampie. E questo i trattati del XVIII secolo lo garantirono. Perché a quel tempo, appunto, i nativi americani in molte zone erano costituiti da bande di cacciatori raccoglitori, orticoltori, insomma, piccole comunità che rivendicavano un'appartenenza su territori molto ampi. Ad esempio, questo è un aspetto che in Canada avrà determinerà delle problematiche piuttosto rilevanti, perché appunto piccoli gruppi di cacciatori che rivendicavano appartenenze totemiche in territori vastissimi, e che appunto che i governi dovevano tenerne conto, perché era la loro terra, la loro appartenenza. Quindi i trattati furono fatti in questo clima, le riserve furono create in questo clima di anche, diciamo, di relativa collaborazione, di relativo rispetto e anche di una scelta da parte di, per esempio, molti gruppi nativi americani della zona orientale. I Cherokee, per esempio, ma anche molti gruppi algonchini, avevano preso sostanzialmente abitudini portate dagli europei, avevano cominciato a essere sedentari, a vivere nelle case, a coltivare la terra, a convertirsi al cristianesimo, cose di questo tipo. Però attenzione, perché lasciandosi aperta la possibilità anche di continuare a proseguire le proprie tradizioni culturali, a continuare a parlare la propria lingua. Quindi quello che si determina nel periodo delle riserve, nel periodo dei trattati, nel XVIII secolo, è una sorta di ibridazione culturale anche interessante, nella quale molti gruppi nativi erano disponibili a vivere nei due mondi anche, cioè a vivere contemporaneamente i due mondi. Questa storia la troviamo nei gruppi Cherokee, questa storia la troviamo se andiamo a cercare di capire un personaggio come Alce Nero dei Lakota. persone, che, persone, comunità, gruppi che cercavano appunto di che non vivevano tutto quello che accadeva come uno scontro, come un conflitto di civiltà, uno scontro tra culture, ma tendevano invece a mescolarsi, tendevano a provare a vivere diversi mondi, i due diversi mondi culturali che si confrontavano, senza avere pregiudizi, senza avere preclusioni, né sul piano culturale né sul piano religioso. Una figura come Alce Nero, ne ho parlato nel libro Cultura e Controcultura, Alce Nero, che ha, diciamo, creato delle forti perplessità negli antropologi che si sono occupati di lui, perché ma era sì, sacerdote cattolico e sciamano insieme, sì, lui voleva essere insieme sciamano Oglala e sacerdote missionario cattolico nella riserva di Pine Ridge, sì, per cui a un certo punto si scopre che lo sciamano Alce Nero, celebrato nel libro Alce Nero parla di Neyart, diventato una icona anche della controcultura, era nella riserva di Pine Ridge, lo chiamavano Padre Nick. Ah, crisi, no? Come? Quello che per tanti anni abbiamo pensato fosse lo sciamano nativo americano che resiste, eccetera, 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 era un prete, era un missionario com'è sta storia? Quindi, no, crisi culturale vissuta dall'Occidente. Ma invece appare che Alce Nero voleva essere sia sciamano e sia sacerdote. C'è la possibilità, appunto, come ha sottolineato uno dei più interessanti antropologi contemporanei, che è Michael Taussig, queste personalità crossover, personalità che rimangono a cavallo tra diversi mondi, che rivendicano il diritto di vivere in diversi mondi. E si può dire che i Cherokee, cioè i nativi americani del sud-est, nella zona del fiume Tennessee, del Mississippi, le Smoky Mountains, anche i Cherokee che appunto arrivano a convertirsi al cristianesimo, a vivere nelle case di mattoni, a coltivare la terra, a trascrivere la propria lingua, a creare un giornale Cherokee, non stavano semplicemente assimilandosi alla cultura dominante, stavano provando a vivere in i due mondi. I problemi cominciano invece quando nell'Ottocento, già all'inizio dell'Ottocento, siamo negli anni 30 dell'Ottocento, quando c'è il presidente Andrew Jackson degli Stati Uniti, e la nazione americana, la nascita della nazione americana, è lì la nazione americana che è da poco nata e che comincia a, diciamo, predicare l'ideologia vera e propria della conquista della frontiera, che si impone come potere dominante. E lì allora cominciano i problemi, lì cominciano i problemi anche per i Cherokee, lì viene posta la questione razziale. Negli anni 30 dell'Ottocento i Cherokee vengono deportati dai luoghi in cui ormai vivevano come, diciamo, normali cittadini americani, vengono deportati. La deportazione dei Cherokee è conosciuta con il nome di Trail of Tears, il sentiero delle lacrime. È una terribile deportazione, è una pulizia etnica, è un genocidio, insomma, ecco, che è stato perpetrato, appunto, dove tutte le regole cambiano, tutti i segni del rapporto con l'alterità interna cambiano, perché appunto vale il principio della razza. Non importa se il nativo Cherokee è giornalista
oppure si è convertito, è un prete, eccetera, eccetera. No, perché è indiano, perché è pelle rossa, va deportato a ovest. Perché? Perché la frontiera avanzante, perché la nazione americana che si sta imponendo, deve conquistare l'ovest. E allora ecco qui, ecco che cambiano tutti i discorsi. E appunto l'Ottocento, questa fase della frontiera, è la fase per cui si è creato lo stereotipo uomo bianco lingua biforcuta, perché dalla parte dei nativi americani, perché appunto i trattati sono stati violati. Cioè quelle garanzie che nel Settecento permettevano una convivenza dignitosa tra la popolazione nativa autoctona e i newcomers europei e americani, vengono sistematicamente violati. E le riserve diventano luoghi appunto sì di concentramento e di marginalizzazione. L'idea ottocentesca della riserva quindi è un'idea di concentrare la popolazione nativa in modo che sia politicamente controllabile, in modo che sia che i missionari abbiano gioco facile per radunarli e per convertirli in massa, e non solo i missionari abbiano gioco facile, ma anche le compagnie di vendita dei liquori, perché lì appunto si determina un altro problema, quello che gli effetti degli alcolici sulle popolazioni native, su un piano antropologico fisico, hanno gli alcolici determinano effetti forti nella fisiologia dei nativi, determinano uno stato alterato di coscienza. Ecco, quindi l'alcolismo nelle riserve è un problema grosso a partire dall'Ottocento, ma è anche un problema indotto, nel senso che le riserve diventano luoghi dove impiantare appunto liquor stores e cose di questo tipo. D'accordo? Per cui con una politica di questo tipo, aggiungendovi la dipendenza da una sorta di assistenzialismo degli Stati Uniti d'America nei confronti dei nativi, per cui il fatto di prendere qualche spicciolo ogni anno da dividere nella comunità, ecco, questa situazione difficile dal punto di vista della dignità, questa situazione marginalizzata dall'alcolismo, eccetera, eccetera, rendono le riserve dei luoghi sì di marginalità, di contenimento, di povertà e di miseria anche. E quindi tutto questo sì rimane anche oggi nelle riserve native, rimane appunto in quella condizione culturalmente impoverita, in quel cercare appunto di tenersi strette le tradizioni, perché le tradizioni sono delle risorse culturali che resistono, ma sono appunto le uniche risorse di senso dopo appunto decenni, secoli di violenze, perché appunto le deportazioni, il genocidio, poi si aggiunse un altro problema, quello dell'assimilazione forzata, le residential schools, il fatto di appunto creare dei sistemi per imporre un'assimilazione culturale, per costringere i bambini, i ragazzini a rinunciare alla propria lingua, alle proprie tradizioni e assimilarsi, diventare semplicemente cittadini americani. Ecco, tutto questo ha portato alla situazione attuale che appunto io ho conosciuto all'inizio degli anni 90 nella zona del Wisconsin, quando si creò un conflitto. Mi ricordo di essere arrivato nella riserva di Lac du Flambeau nel Wisconsin quando gli attivisti, i tradizionalisti della riserva dovevano si erano scontrati fisicamente con militanti di estrema destra del Wisconsin, probabilmente vicini al Ku Klux Klan, che sostenevano che volevano imporre i confini della riserva appunto come luogo concentrazionario, come luogo in cui appunto gli indiani d'America devono stare chiusi dentro lì e non muoversi. Quindi quelli che erano gli antichi diritti di caccia e di pesca anche al di fuori dai confini della riserva, il fatto di poter attraversare questi confini era qualche cosa che aveva appunto innervosito i nuovi autoctoni, i nuovi cittadini del Wisconsin, che si scontravano appunto, che cercavano appunto di ricacciare i nativi in una condizione che non era quella dei trattati. E quindi un confronto che, quando arrivai appunto in queste riserve, era quasi un confronto armato. Ci furono alcune sparatorie. Ecco, oggi, negli ultimi tempi, abbiamo un altro momento molto, molto caldo, molto acceso, il passaggio dell'oleodotto, no? Vicino alle riserve dei Lakota, degli Cheyenne, cioè vicino a quei luoghi nei quali appunto i confini della riserva non sono mai stati definiti, perché quello è un luogo che, quello sì, lo sappiamo bene, lo conosciamo bene, perché insomma la storia degli indiani delle pianure insomma è conosciuta, molti film, insomma sono luoghi appunto dove c'è stata la resistenza. E quindi sì, alla fine i nativi americani sono stati piegati, certamente, anche se Cavallo Pazzo ha sconfitto l'esercito degli Stati Uniti, poi appunto alla fine dei conti è stato preso, arrestato, eccetera, eccetera, quindi è finita la resistenza. Però i confini della riserva, benvenuto, you're welcome, I confini delle riserve sono rimasti imprecisi, indeterminati. Anche lì l'oleodotto famigerato passa rasente a quelli che sono i presunti confini delle riserve Lakota, ma nessuno ha mai deciso, ha mai stabilito dove quei confini effettivamente passano, perché quelle sono zone contese. Quella è una zona contesa degli Stati Uniti ed ha molto senso che sia contesa. Va bene, allora io mi fermerei qui, perché sennò poi mi prendo troppo tempo. Comunque, ecco, questo poi appunto bisogna vedere come sarà combinato il discorso, però appunto sì, è una questione di confini, e sopra la riserva indiana è soprattutto una questione di riflettere su che cos'è un confine. Va bene. Non so a chi passo la parola. Va bene, allora grazie dell'attenzione, passo la parola.
Grazie.
Oh, oh, oh. Thank you so much for having me here.
Grazie per avermi invitato e per essere qui.
Roberto spoke a bit about liaisons, and I think that's part of the reason why I'm here, is to think about the liaisons possible between both New York City, where I'm from, I'm American, and the Native reservations, but also New York to Milan, or Milan to Native Americans, and we can think about what connects us, what we have in common, so whether or not someone from New York has more in common with someone from Milan, or whether New York has more in common with Native Americans.
Ok, Roberto ha parlato di quanto sia importante stabilire dei legami, e appunto si chiede cosa può avere, cioè cosa può avere in comune una persona che viene da New York con persone che hanno che sono qui o con degli nativi americani. Per lui è la cosa comunque più importante è di stabilire, di ricercare continuamente questi legami.
And I think this question of what we have in common when we think about it in this native context is whether or not does it depend on where we live or our ethnicity or our kind of imaginations. And this is sort of the question or the investigation of the project.
Allora, questa ricerca di che cosa abbiamo in comune dipende molto da dove veniamo, dalla nostra etnia, appunto. E questa ricerca è l'obiettivo che ha il suo progetto, il suo documentario.
When we were in Rome, we spoke about people asked. We did this presentation in Rome, and people were asking. For us who are white or Americans or New Yorkers and we do this work with Native Americans, what is it possible to bring back to the city or what's useful or what's possible to communicate? And I think it's this kind of imagination that's possible to break from the subjectivity of the metropolis. And I think with the metropolitan Indians here in Italy, I think that was the imagination they were trying to evoke, to break from the Roman or Milanese kind of metropolitan subjectivity to evoke a different imaginary.
Ok, a Roma ci hanno chiesto che cos'è possibile dopo cos'è possibile riportare dopo l'esperienza standing. Sì, ok, scusate. A Roma le hanno chiesto che cosa è possibile riportare dall'esperienza di Standing Rock a una situazione metropolitana come quella di New York, e quello che risponde lui è quella è importante ricercare quello che ad esempio ricercavano gli indiani metropolitani a Roma e a Milano negli anni 70, è quella potenza immaginativa, di immaginazione.
And as Francesco was saying, the reservations, they're these zones without clear borders. But we think what's possible to inhabit, to experience within these zones.
A little bit slower, please. Just a little bit slower.
Yeah. And I think within these zones, also within the city, we think the things that exist within the zone that produce the subjectivity or the imagination are certain practices, certain stories, certain relationships. And this is something we can imagine whether we're in a city or a reservation or whatever, the practices or stories that circulate between us.
I lost the first part, sorry.
He was saying the zone of the reservation, there's no clear border, but this is something here also in Milan.
Ok, dice che anche le riserve indiane non vi sono dei limiti precisi ed è la stessa cosa per quanto riguarda qui a Milano e nelle zone metropolitane, quindi non c'è così tanta differenza.
So I'll speak a bit about the Lakota specific history. He was speaking, you know, well about the continental history of colonization in the United States or North America. But I'll speak specifically about the Lakota experience, and I'll show three short films that I helped make in this area, one in 2014, and then two within the Standing Rock movement.
Lui parlerà specificatamente dell'esperienza degli indiani Lakota e presenterà tre film, uno girato nel 2014 e gli altri due riguardo Standing Rock, l'esperienza di Standing Rock.
Since 2014, I've been working on a project, The Native and the Refugee, that looks at Native American reservations in juxtaposition or dialogue with Palestinian refugee camps to put in conversation this experience of settler colonialism. Yeah.
Sì, ha iniziato il progetto The Native and the Refugees nel 2014, che è un progetto che presenta parallelamente i campi di rifugiati palestinesi e l'esperienza di Standing Rock, quindi la riserva, sì, di Standing Rock.
Not just Standing, though, all reservations in the United States.
Ah, di tutte le riserve negli Stati Uniti, scusate, non solo Standing Rock.
In the United States there's 500 reservations.
Vi sono 500 riserve negli Stati Uniti.
And there's more than there's many more tribes that do not have reservations, so they're effectively refugees within North America.
E ci sono molte tribù che non hanno non hanno una riserva e quindi sono considerate tutti gli effetti dei rifugiati.
So Standing Rock is just one reservation.
Standing Rock costituisce solamente una riserva.
This photo is from Standing Rock and it's a Palestinian flag. Palestinians were there present within the movement.
Questa foto proviene da Standing Rock e come potete vedere è una bandiera palestinese, quindi la lotta palestinese era in qualche modo presente nella lotta degli indiani di Standing Rock.
To think about this imagination of solidarity or shared experience.
Sempre per riguardo questa immaginando la solidarietà che può esistere tra queste diverse esperienze così lontane.
Maybe the most famous reservation in the United States is Pine Ridge.
Forse la più famosa riserva negli Stati Uniti è Pine Ridge.
And it's the same people, the Lakota people, that exist both in Pine Ridge and Standing Rock.
E sono le stesse persone che fanno parte della riserva di Pine Ridge e di Standing Rock.
So this is another solidarity or kind of shared imagination between Pine Ridge and Ferguson, which was the birth of Black Lives Matter.
E la seconda immagine invece è Ferguson durante il movimento Black Lives Matter. Durante appunto la rivolta. When was Ferguson?
2014 also.
Sempre nel 2014. E appunto questa immagine per dare l'idea della solidarietà che c'è stata anche tra queste due lotte.
And you can see this photo. This is a rider from Ferguson. He's wearing this American flag, the same as this Native American woman.
Potete vedere che la persona che si vede sull'altra foto durante la rivolta di Ferguson indossa una bandiera americana esattamente come la persona nell'altra foto a Standing Rock.
To think a bit about the violence that created the context for Standing Rock, this is a chart that's kind of self-explanatory, but yeah.
Sì, questa foto dice che si spiega da sola.
But Native Americans experience, you know, in a way just as much police violence as African Americans, but because there's so few, it's not as reported, and it's because it's not as much in cities, it's a bit more obscure, marginal, but they're also experiencing extreme violence from the police and the state.
I giovani nativi americani stanno sperimentando una fortissima repressione, una fortissima violenza da parte delle forze di polizia. Come potete vedere, sono il secondo gruppo che è stato preso di mira appunto subito dopo i afroamericani.
This is a chart that was produced by the police in Standing Rock because one of their claims, which was true, is that people came from all over the United States and indeed all over the continent to Standing Rock.
Questa è una mappa che è stata prodotta dalle forze di polizia americane che pensavano che a Standing Rock stessero arrivando forze, diciamo, sovversive da diverse parti d'America. E infatti avevano ragione.
Because Standing Rock was indeed not just about this pipeline, but it was about centuries of colonization and violence and abandonment.
Che la lotta di Standing Rock non riguarda solamente la lotta contro un oleodotto, ma è la lotta contro il razzismo, contro il colonialismo dello Stato americano.
These are probably the three most famous experiences of Native militancy after World War II.
Queste sono probabilmente le tre più significative esperienze di resistenza di nativi dopo la Seconda Guerra Mondiale.
And these are the major touchstones or imaginaries that contemporary Native Americans look to when thinking about militancy now.
E fanno parte appunto dell'immaginario forte dei nativi americani di oggi.
The first one is the American Indian Movement. This took place in Pine Ridge, the Lakota Reservation.
Il primo movimento ebbe luogo a Pine Ridge, nella riserva che abbiamo visto prima.
The second one is the Mohawk Warrior Society, and it was another armed occupation and armed resistance movement, and this took place right in the border of New York and Canada.
La seconda foto è racconto del movimento Mohawk. Società guerriera, la società guerriera Mohawk che è stato ai confini col Canada.
And the bottom, of course, is the Zapatistas in 94, another armed occupation in North America.
E il terzo sono i Zapatisti, l'esercito di Zapatista di Liberazione Nazionale.
For those of us who live in cities, I think we were thinking about the growth or popularity of non-urban or non-metropolitan movements to think about a different imaginary of struggle.
Per coloro che appunto vivono in città come noi, sono stati questi due movimenti sono stati molto importanti per rinvigorire con l'immaginario di una lotta che va dal di là della metropoli.
So in North America, if something like this were to take place, it would obviously be in solidarity with Native Americans.
Qualcosa di simile in America, se accadesse, sarebbe sicuramente in solidarietà con i nativi americani.
Some historical context about the area where Standing Rock is.
Un po' di contesto storico rispetto all'area di dove si trova Standing Rock.
The Louisiana Purchase was between Thomas Jefferson and Napoleon.
La Louisiana Purchase, quindi l'acquisto della Louisiana, avvenne tra Thomas Jefferson e Napoleone.
Where the United States simply bought this area from the French.
Gli Stati Uniti acquistarono quest'area che vedete dai francesi.
But the eastern border of the territory is the Missouri River.
Il confine est è il fiume Missouri.
And the Missouri River is precisely where they wanted to put the pipeline through the
yeah. È proprio dove vogliono costruire l'oleodotto.
So it's at this moment where the conflict between Native Americans and Europeans about control of the Missouri River.
È da quell'anno che iniziano i conflitti tra i nativi americani e il governo degli Stati Uniti per controllare il fiume.
Because neither the French nor the Americans had ever actually been to this area, they had never seen it.
Né i francesi né gli americani avevano visto fisicamente quell'area.
So after America bought this land, they had to send representatives from the army to go see who was there, what was there, what kind of wildlife was there.
Quindi dopo che gli americani comprarono la zona, furono costretti a mandare un rappresentante dell'armata, dell'esercito, per vedere in esplorazione.
And they realized, you know, 200 years ago it would be a struggle to control the river.
E hanno capito che ci sarebbe voluto avrebbero dovuto usare la forza per poter controllare il fiume.
Part of the colonization was obviously through war, but part of it was through different biopolitical means.
La parte della colonizzazione fu attuata tramite la guerra e la repressione diretta e un'altra parte invece da altri dispositivi biopolitici.
So with the Lakota, they were a nomadic tribe and they followed buffalo around North America.
I Lakota sono una tribù nomade, seguono i bufali, i bisonti, scusa.
So this photo, when the American government or army couldn't defeat the Lakota militarily, they decided to defeat the buffalo. So this photo is a documentation of the extermination of buffalo, basically to prevent food for the Lakota.
Quando l'esercito degli Stati Uniti capì che non poteva affrontare direttamente gli indiani Lakota, ha pensato di colpire la popolazione dei bisonti per poter tagliare appunto i rifornimenti di cibo agli indiani.
The other infrastructural thing is the American government or industrial forces built railroads and dams, pipelines and mines to flood native areas or deprive clean water from native areas or extract things from these zones.
Questi sono dei dispositivi, delle infrastrutture appunto che il governo americano ha creato per poter privare gli indiani, i nativi di acqua piuttosto che di differenti territori. E so, appunto per prosciugare le acque tramite dighe o appunto gli oleodotti.
So still the colonization is infrastructural.
Sono mezzi, infrastrutture usate per come veicolo per la colonizzazione.
This is the specific map of where the Standing Rock Reservation is, and I don't know if you can see, but there's different moments or eras at which the land was taken or lost.
Questa è una mappa che indica dove la zona di attuale di Standing Rock e cronologicamente indica i periodi in cui la zona fu persa dagli indiani. Non so se potete vedere bene la mappa.
So the initial pink was the entire kind of reservation or area that was given to the Native American.
La linea viola era la delimita l'iniziale area.
And then it was broken up. Standing Rock is the top, the northern one, but now they're different segments or they're separated from each other, so it's no longer one unified territory, but fragment.
Adesso non si tratta più di un territorio unificato, ma di un territorio frammentato, come potete vedere. Standing Rock è nel nord.
And again, this pink line is the Missouri River.
La linea rosa è sempre il confine naturale, ovvero il fiume Missouri.
This is just a map of where the pipeline was initially supposed to be built on top, above white cities in the area, and the solid line is what the pipeline was later proved, where it ran through the native territory.
La linea spezzettata che vedete era il progetto iniziale di oleodotto, poi è stato costruito, come vedete, più a sud, passando direttamente attraverso la riserva degli indiani.
The white Americans were able to reject the initial pipeline route, but the Native Americans were not. They were forced to accept this new route.
I bianchi americani sono stati capaci di rifiutare il progetto di oleodotto, che come vedete c'è una città qua sotto, si chiama Bismarck, che è abitata prevalentemente da bianchi, mentre i nativi americani non sono stati in grado di rifiutarlo, di opporsi. O meglio, il governo non ha voluto ascoltarli.
This gathering at Standing Rock was the first time that some of these different bands or tribes from this area had returned or resumed together, basically in history since colonization.
È dalla colonizzazione che non c'è stata una riunificazione delle tribù Lakota nella zona di Standing Rock, come c'è stato in questi ultimi anni. E qua vedete lo schema che riassume.
So the main camp was named Ocheti Sakowi, which was basically to symbolize this reunification of these native peoples.
Il campo principale, chiamato Ocheti Sakowin, a testimoniare la riunificazione delle tribù.
The Standing Rock occupation of the movement was the largest ever gathering of native tribes or peoples in the history of colonization.
È stata il più grande ritrovo, appunto, come abbiamo detto, dalla storia cioè dall'inizio della colonizzazione.
Yeah, never before had this many tribes gathered in one place to have a shared struggle or a shared goal.
Mai come adesso così tante tribù si sono ritrovate a condividere una lotta nello stesso posto, nello stesso luogo.
And indeed tribes gathered all the way from Alaska to Argentina throughout the whole Western Hemisphere.
Dall'Alaska all'Argentina sono arrivate differenti tribù per lottare.
The last thing I'll say before we show the films is one of the other kind of inspiring things about the Standing Rock movement was a way to break from a certain imagination of politics in the metropolis.
Prima di iniziare il film, l'ultima cosa importante da dire è che gli nativi americani sono stati in qualche modo capaci di ricreare l'immaginario, di sfuggire all'immaginario delle lotte metropolitane.
Because the gathering was not about a typical leftist social movement or something like this, but had a different historical, prophetic meaning for most of the people gathered.
Perché il movimento è riuscito a smarcarsi dai tradizionali movimenti di sinistra, centrati con al centro la metropoli, appunto.
And I think it continues what Ben Murray was speaking about yesterday, or this connection between militancy and spirituality and a different imagination of inhabiting contemporary life.
Credo che questi movimenti abbiano continuato in qualche modo quello che Ben Morea diceva ieri sera, ovvero siano riusciti ad abbattere le barriere tra quello che è l'attivismo militante e l'immaginario, la cultura.
And I think this is something we can bring back with us to the metropolis, is this different imagination of living in this moment, and this is something we can build these liaisons around, this different communication.
Credo che è un insegnamento che ci possono dare affinché anche noi qua nelle città portiamo, sì, affinché per poter costruire, ecco, differenti legami, nuovi legami che abbiano, che riescano anche loro a distruggere queste barriere.
So we can watch the films and have a discussion.
Adesso guarderemo i film, sono tre film brevi e poi daremo spazio alla discussione. Grazie.